Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
Buongiorno e ben ritrovati a questa puntata prenatalizia di Charlot, che per l'occasione assume una veste un po' speciale. Monica Bonetti al microfono per la prossima ora, insieme, come sempre, a diversi ospiti. Tra le forme di teatro politico più interessanti di questi anni ci sono sicuramente quelle forme di teatro documentario che osservano e ci restituiscono la realtà attraverso frammenti di quella realtà e dei suoi protagonisti, rielaborati attraverso una drammaturgia. Uno dei rappresentanti più significativi in Europa di questo genere di teatro è sicuramente lo svizzero Milo Rau, a lungo direttore artistico del Teatro di Ghent in Belgio e che ora dirige le Wiener Festwochen. In italiano invece una delle compagnie che lavora in questa direzione è il collettivo bolognese Kepler 452, che negli ultimi anni ha affrontato tematiche sociali che spaziano dalla perdita del lavoro all'odio in rete, per arrivare con l'ultima loro produzione alle rotte migratorie nel Mediterraneo, che hanno esplorato salendo a bordo di una nave che in quelle acque compie missioni di ricerca e soccorso. Il loro spettacolo, A Place of Safety, ha vinto il premio UBU 2025. Nella scorsa settimana era in scena a Milano, al Piccolo Teatro, ne abbiamo parlato anche lo scorso mercoledì a Kappa, e la loro presenza è per noi una felice occasione per incontrare la compagnia e per parlare del loro lavoro. Storie nostre, abbiamo intitolato questa puntata di Charlot, non solo perché sono storie che appartengono al nostro tempo, ma per sottolineare anche come lo sguardo che questo teatro porta sia da una parte quello che vede i protagonisti reali di quelle storie farsi attori e restituircele dal palco, e sia dall'altra lo sguardo nostro occidentale ed europeo su quel fenomeno, il punto di vista che ci viene restituito. Mondi che ci attraversano, si intitolava l'ultima edizione del Festival di Narrazione di Arzo. E se uno degli scopi dei progetti in programma era, come scrivevano gli organizzatori, dare voce a chi troppo spesso resta invisibile, questo titolo sottolineava anche come quei mondi tocchino e modifichino profondamente anche noi. Da un progetto nato ad Arzo arriva infatti l'altro contributo di questa puntata, un workshop che ha visto coinvolti insieme residenti da sempre nella regione e persone con un vissuto migratorio. Di quell'incontro vi proporremo qualche retroscena in un reportage di voci realizzato durante le prove dello spettacolo. Niente rubriche per questa puntata un po' speciale, ma come sempre tanta buona musica legata in modo diverso al mondo dello spettacolo. Barbara Tartari, per portarci al cuore di questa puntata, incentrata su teatro documentario e di forte impegno politico, ci propone un brano creato e cantato dal gruppo francese Eschi e Les Saltimbons, a sostegno della marcia contro Monsanto Bayer nel maggio 2020. La fabbrica Monsanto Bayer è stata più volte oggetto delle proteste degli attivisti anti-OGM, in francese faucheurs, falciatori o mietitori, riferendosi alle loro azioni di sradicamento di coltivazioni geneticamente modificate. E Joyeux Faucheurs, mietitori felici, è appunto il titolo del brano che stiamo per ascoltare.
Joyeux faucheur un peu fauché,
joyeux faucheur un peu fauché,
s'en va faire chuter Monsanto,
s'en va faire chuter Monsanto.
Joyeux faucheur sachant faucher,
joyeux faucheur sachant faucher,
coupe la chic à Monsanto,
coupe la chic à Monsanto.
Enfin déconfinés, nous nous sommes levés tôt, nous voilà rassemblés pour marcher sur Monsanto. Rampante épidémie qui depuis trop longtemps contamine nos champs et menace nos vies. Ceci est un hold-up à base de Roundup, criminels bureaucrates, dealers de glyphosate. glyphosate, de graines qui enchaînent les pauvres paysans. C'est le monde moderne des esprits malfaisants.
Les esprits malfaisants.
Joyeux faucheur un peu fâché.
Joyeux faucheur un peu fâché.
S'en va faire chuter Monsanto.
S'en va faire chuter Monsanto.
Joyeux faucheur sachant faucher.
Joyeux faucheur sachant faucher.
Coupe la chic à Monsanto.
Coupe la chic à Monsanto.
Joyeux faucheur un peu fiché. Ça c'est sûr et certain. Depuis qu'on s'est affiché contre ces assassins qui ont les portes ouvertes des grandes assemblées, des ministères en perte d'honneur et de probité. Ils ont contaminé les trois quarts de la planète et nous sommes condamnés pour avoir sonné l'alerte. Touché mais pas déchu, ce n'est pas le moment de flancher. Joyeux faucheur jamais fichu, si ça vous chante allons faucher.
Si ça vous chante allons faucher.
Joyeux faucheur un peu fiché.
Joyeux faucheur un peu fiché.
S'en va faire chuter Monsanto.
S'en va faire chuter Monsanto.
Joyeux faucheur sachant faucher.
Joyeux faucheur sachant faucher.
Coupe la chic à Monsanto.
Coupe la chic à Monsanto.
Sveglio, sono nella mia cabina, è l'alba, mi ha svegliato una voce alla radio.
All crew, get ready for rescue. I repeat, get ready for rescue.
As the ship leaves port, I start thinking, why am I doing this to myself again?
Che cosa ci faccio io di nuovo a bordo? Io non sono pronta, anzi no, io devo sperare che non succeda nulla perché qui non deve succedere nulla. Noi non dovremmo nemmeno essere qua.
Un piccolo assaggio di quello che è a Place of Safety, viaggio nel Mediterraneo centrale, premio UBU 2025, l'ultimo spettacolo di Kepler 452, collettivo teatrale bolognese fondato nel 2015 da Nicola Borghesi, Enrico Baraldi e Paola Aiello. Il loro è da sempre un teatro che si confronta con il reale e che del reale si nutre, muovendosi tra teatro documentario, teatro partecipato, reportage e che sul palco porta non solo le storie di persone vere, ma anche quelle stesse persone, perché le loro storie le raccontino. Un coinvolgimento di attori non protagonisti che la compagnia ama piuttosto definire attori mondo. E un coinvolgimento che abbiamo voluto riprodurre oggi, invitando Nicola Borghesi, che è già stato ospite di Rete 2 e di Charlot in altre occasioni e che è regista, drammaturgo, ma anche l'attore che in scena porta i lavori di Kepler 452. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e grazie all'invito, è sempre un piacere essere qua da voi.
Insieme a lui Flavio Catalano, uno degli attori mondo di quest'ultima produzione, arrivata a Milano al Piccolo Teatro la settimana prima di Natale. Buongiorno,
buongiorno
e benvenuto Flavio.
Grazie.
Allora, lo spettacolo è il frutto dell'esperienza vissuta a bordo della Sea-Watch 5, una nave che compie missioni di ricerca e di soccorso nel Mediterraneo centrale, come recita appunto il sottotitolo dello spettacolo, ma non racconta, come spiegavo in parte anche nell'introduzione, le storie dei migranti soccorsi in mare, o meglio, non le racconta direttamente. Per arrivare a raccontare come e perché, vorrei chiedere innanzitutto a Flavio Catalano, un marinaio ma con le stellette, lui stesso si presenta in questo modo sul palcoscenico, di autopresentarsi brevemente, proprio come fa in scena appunto a inizio spettacolo. Prego.
Sì, io a un certo punto della mia vita, molto presto in realtà, subito dopo il liceo, sono partito militare, come si diceva all'epoca, ma volontariamente come ufficiale tecnico nella Marina Militare. Quindi ho avuto una carriera nella Marina Militare come tecnico che ho lasciato solo con la pensione, quindi l'ho fatta tutta. E dopo la pensione ho sentito di aver perso qualcosa, non lo so, fatto qualcosa o non fatto qualcosa che avrei dovuto fare, e ho cercato di recuperare il tempo impegnandomi a fare delle cose che secondo me andavano fatte, che non potevo fare o non potevo fare come avrei voluto durante il mio stato da militare. E quindi ho cominciato un attivismo vario in vari campi, in varie cose, un attivismo soprattutto di parola, poi alla fine quello che si fa a casa, cercando di diffondere le idee. A un certo punto ho voluto fare un salto che non mi piace definire un salto di qualità perché non c'è un ordine di merito, ma passare dalla parola all'azione. E quindi mi sono spostato quando ho appena avuto la fortuna di avere la possibilità su una nave per mettere le mani nelle cose realmente. Le mani ricorrono anche nella narrazione, durante lo spettacolo e anche in tutto quello che io sento in questo mio lavoro che faccio, che ho fatto sulla nave. Mettere le mani fisicamente, dare la mano a delle persone per tirarle verso di me, perché io sono in un mondo e loro vengono da un altro. Non sto qui a spiegare il senso di queste ultimissime parole, ed ha molto senso per me toccare queste persone, toccare la mano di queste persone e provare a tirarle a me, che è quello che vogliono ovviamente, solo per questo. Non c'è nessuna forzatura, è un aiuto, non è una...
È un'immagine anche centrale dello spettacolo, questo dare la mano. E il significato che soprattutto questo gesto assume. Poi magari abbiamo modo anche di spiegarlo più nel dettaglio. Credo che però questa autopresentazione dia già un po' il senso di questo militare in pensione, l'attivista che non ti aspetti, che è uno dei personaggi, dei protagonisti dello spettacolo, del racconto. Lui però non era a bordo della Sea-Watch 5 con Nicola Borghese e con Enrico Baraldi. L'incontro con lui e con la maggior parte di coloro che poi invece sono sul palco per lo spettacolo è avvenuto al rientro da quella missione. Ricordo che tra l'altro anche gli ascoltatori di Charlot stessi, forse a inizio stagione, hanno avuto modo di sentire questa storia in un'altra versione, perché Nicola Borghesi l'ha portata al Festival di Narrazione di Arzo nella sua versione diario, chiamiamola così. La zona blu è il titolo dello spettacolo, una sorta di monologo accompagnato in musica. Si potrebbe dire forse che il viaggio è stato un po' la raccolta documentaria di materiale drammaturgico. Ma quanto per voi, Nicola, in quello momento, nel momento dello sbarco, lo spettacolo e la sua forma erano definiti, e quanto invece continuavano a essere una grande incognita?
Ah, il momento dello sbarco erano per nulla definiti, o meglio, esisteva già in qualche forma ancora molto grezza tutto il materiale che poi compone la zona blu e anche più o meno buona parte delle cose che dico io anche in A Place of Safety. Però avevamo le idee ancora molto molto vaghe. Però devo dire, non eravamo preoccupati, nel senso che per noi è proprio normale questo, per il terrore delle produzioni che hanno la disavventura di produrci, sanno sempre che noi arriviamo al risultato finale molto molto tardi, anche proprio per quanto riguarda la stesura della drammaturgia. A noi spesso capita che la drammaturgia non esista fino a che un tecnico non ci chiede quando deve fare un cambio luce, quindi dobbiamo necessariamente produrre un copione che poi diventa il copione dello spettacolo. E quando siamo sbarcati alla Spezia a inizio agosto del 2024, noi avevamo appunto solo un po' di materiale scritto su quello che avevamo visto noi in quella missione, e avevamo scelto una persona della nostra missione che era José Peña, che era l'unico delle persone che poi fanno parte del cast che era in missione con noi. José Peña è un elettricista di bordo di Houston, Texas, ma è un background migratorio nella sua famiglia, i suoi genitori sono immigrati illegalmente dal Messico. E a quel punto però abbiamo cominciato le nostre ricerche e ci ha molto assistito la fortuna, perché quando siamo scesi dalla nostra nave a Siracusa, dove si concludeva la missione, c'era la life support, la nave di emergency, attraccata proprio lì di fianco dove siamo scesi, per una serie di casi che poi non sono mai casi, però il nostro primo ufficiale conosceva una che lavorava sulla nave di emergency. Hanno cominciato a gridarsi le cose in spagnolo e a quel punto Enrico mi ha detto: beh, ma potremmo fare un giro? E ci siamo trovati su questa nave completamente diversa da Sea-Watch, due stili molto diversi, emergency e Sea-Watch più funzionale, asettica, colori freddi. Life support sembrava di entrare più nel salotto buono, non so come dire, cioè c'è questo bel salotto con le poltrone, con i quadri appesi ai muri, è proprio più calda. E vabbè, lì abbiamo conosciuto un po' di gente di life support, tra cui Flavio, gli abbiamo chiesto se potevamo andare a bere insieme, come si fa quando sbarchi dalla nave dopo settimane e settimane che non bevi. Abbiamo fatto un po' di di festa lì a Siracusa. Poi abbiamo chiesto a Flavio se voleva che ci rivedessimo. Lui non sembrava particolarmente convinto, ma poi l'abbiamo perseguitato.
Com'è stato quell'incontro dal punto di vista di Flavio a questo punto, e che cosa l'ha convinta a salire in scena, a mettere a nudo tutta una serie di fragilità, di dubbi, di quelle cose che ciascuno di noi si dice ma non vorrebbe dire né alla mamma né alla moglie né al vicino di casa, vorrebbe tenere per sé, quindi figuriamoci dirle su un palcoscenico di un teatro.
Ma intanto devo dire che anche la Life Support tornava da una missione, quindi lo spirito era lo stesso quando ci siamo incontrati, quindi c'è stata già questa affinità di momento della vita. Tornavamo dalla missione anche noi, eravamo, perché ovviamente cambiano i mood a seconda di quello che stai facendo, da dove vieni, dove stai andando, e ci siamo trovati come i vecchi marinai nella taverna del porto. Ma realmente, ed è molto significativa ed è bella questa immagine, quello che mi ha mosso intanto è tanto la curiosità, perché per fortuna sono ancora mosso da tanta curiosità nonostante la mia età ormai avanzata, e il problema del dubbio è il non problema, perché io odio le certezze, ho voglia di dubbi anche su me stesso, e perché mi portano a conoscermi meglio. Nessuno si conosce perfettamente mai, neanche un attimo prima di morire, e quindi cosa molto intima, personale, egoistica, questo bisogno di tirar fuori i miei dubbi. Non mi importa se questo viene fatto in scena, non mi importa se ci sono altre persone che li sentano, se posso fare delle brutte figure, diciamo, per capire, ma è talmente importante per me che sono disposto a superare queste cose. E poi c'è la voglia di far conoscere il teatro nel suo modo, con il suo metodo, far conoscere quello che succede in mezzo al Mediterraneo, che è legato a quello che succede nel mondo, legato a tante altre battaglie anche di terra. È importante, è uno degli scopi di quello che facciamo.
Forse una delle particolarità più caratteristiche di questo spettacolo, uno dei pregi anche dal mio punto di vista, è che siete sì partiti per andare a vedere e raccontare cosa accade lungo quel tratto di Mediterraneo, ma ciò che raccontate alla fine non sono tanto appunto le storie delle persone soccorse in mare, ma piuttosto quelle dei soccorritori, dei loro sentimenti, della loro consapevolezza acquisita, dei loro dubbi, appunto, come ci diceva un attimo fa Flavio, di certezze che si sgretolano anche in alcuni casi, e di una ricerca di senso per quello che fanno, ma anche per quello che sono le nostre vite, le nostre politiche, la nostra certezza di essere un paese faro, un continente faro in termini di diritti umani, dove magari però, appunto, uno dei dubbi che emerge dopo aver visto lo spettacolo, magari per qualcuno già prima, è che quei diritti umani sono diritti per certi umani. Il punto di vista, appunto, da documentarista che lo spettacolo porta non è quello da reporter, ma quello del reporter, in un certo senso. Le storie sono le vostre, di osservatori, appunto, con paure, fragilità, vanità, debolezze, con tutte le vostre umanità. Nicola, quando e come avete capito che quello sarebbe diventato lo spettacolo?
Io ho avuto una primissima agnizione di quale, secondo me, dovesse essere il tono narrativo della vicenda, come spesso mi accade. Questa chiave me l'ha data la mia compagna, che è spesso anche la prima lettrice delle cose che scrivo, e lei mi disse questa frase piuttosto tranchant, che era: guarda, quando si sente che sei uno sfigato a disagio, noi ti seguiamo con grande piacere. Appena sembra che sei parte di quella cosa, entri subito in una dimensione eroico-mitica, cioè che magari è interessante, ma ci fa pensare: ok, lui è uno che non c'entra niente con me. Ovviamente è più difficile applicarlo a loro, perché loro fanno una cosa oggettivamente un po' più eroica di quella che ho fatto io, che sono stato una volta in missione. Loro invece, come dire, hanno speso tanto tempo, si sono trovati, molti di loro, in condizioni davvero tragiche, con dei cadaveri in mano, cosa che a me non è successa. L'idea di mantenere, cioè il fatto che non è difficile, infine, mantenere una dimensione antiretorica, basta raccontare le cose come sono successe, perché tutti i fatti, anche i più grandi, sono composti di piccole cose quotidiane che noi possiamo capire. Penso a Giorgia quando racconta di questo soccorso nel quale è morta una persona tra le mani, e a un certo punto c'è questa immagine potentissima: lei si trova, dopo aver fatto un massaggio cardiaco, sulle mani, la pelle di una persona, e il pensiero che ha è: che cosa faccio? Mi lavo le mani, no? E in questo un due, cioè ciò sulle mani, la pelle di un'altra persona, che cosa faccio? Mi lavo le mani. A me sembra perfetto, lo dico non perché parte della nostra drammaturgia, ma perché è proprio una storia della verità. Cioè, puoi avere in mano una metafora straordinariamente grande come la pelle nera di una persona sulle tue mani bianche, ma alla fine hai dei problemi pratici, cioè cosa faccio? Mi lavo le mani, il che a sua volta ha un ulteriore, no, layer di metafora. E anche in nave, cioè hai dei problemi banali, il mal di mare, ti annoi, la gente ti sta antipatica, cioè è proprio come le nostre vite, e questo ci apre un'altra finestra che è sulle vite degli altri, delle persone soccorse, che anche quelle sono vite esattamente come le nostre, benché proveniente da paesi diversi, ma vogliamo più o meno tutti le stesse cose, star contenti, essere felici, volerci un po' bene.
Ecco, forse il fatto, la scelta di non raccontare quelle storie perché troppo lontane, non so se così è un po' forse la spiegazione che mi sono data personalmente, troppo lontane per poterle restituire con questa stessa verità.
Allora, io semplicemente, ma a me piace molto dichiarare fallimento appena posso, cioè in scena io... È molto onesto, perché spesso gli inciampi narrativi, le cose sbagliate che leggi in un libro o che vedi in uno spettacolo derivano dal fatto che tu a un certo punto volevi fare una cosa, non ci stai riuscendo e ti incaponisci a cercare di farla. Mentre invece può diventare drammaturgicamente assai più interessante dirlo, cioè ci ho provato a raccontare questa cosa ma io non ci arrivo, cioè in particolare la scelta di portare in scena una persona migrante, di raccontare la storia di una persona migrante, ci abbiamo provato io e Enrico, non ci siamo riusciti, cioè non siamo pronti, non siamo maturi. E io penso che non sia un'immaturità solo nostra, sicuramente come artisti potremmo essere più bravi e riuscire a fare quella cosa, non lo so, ma è una immaturità secondo me dello sguardo nostro occidentale sull'altro da noi, che è una cosa che fa, no, un po' il paio con la cosa che dicevamo prima, cioè sul percepire o no l'altro come un individuo, cosa che noi non riusciamo compiutamente a fare, secondo me. E anche sulla presunta superiorità morale dell'Europa, no? Siamo di fronte a un momento in cui dobbiamo andare alla guerra per difendere la grande superiorità morale dell'Occidente contro i tiranni e i despoti del resto del mondo, che sono sicuramente tiranni e despoti, ma noi che lasciamo morire, anzi incentiviamo la morte di migliaia di persone nel nostro mare, non è che abbiamo tante lezioni da impartire a nessuno, ecco.
Flavio prima parlava di questa metafora della mano, no? Dare la mano e di chiedersi che cosa faccio con questo mio gesto di dare la mano, perché lo faccio e che significato ha, vengo ringraziato per questo, ma perché mi gratifica questa cosa, che è un momento secondo me splendido di questo interrogarsi sul perché facciamo e su come la nostra, in questo caso anche la superiorità morale di chi si mette in gioco, fa un lavoro eroico per alcuni versi, ma perché lo faccio? Perché ho bisogno di fare l'eroe? Ecco, questa cosa, questa capacità di raccontare questa propria verità, da dove è arrivata? Come è nato? È stato l'incontro fortuito anche grazie all'assenza di alcol magari di qualche settimana, quindi l'alcol siracusano in questo caso che ha garantito la possibilità di questa area di sincerità così totale?
No, io non ho risposte, è quello il mio problema e la mia fortuna in realtà. Ecco, questo si rispecchia nella potentissima onestà, secondo me, di questo spettacolo, che è quello che mi fa essere orgoglioso di esserci dentro, di esserci stato trascinato poi alla fine dentro. Non è stata neanche un'iniziativa mia, sicuramente. Io non lo so, non ho risposte, ormai mi sono rassegnato a non averne, perché io continuo a farmela la domanda di perché lo faccio. Sono molto contento, una cosa che mi sta rispondendo è il fatto che io so che in questo momento la nave in mare ha fatto dei soccorsi in questi giorni mentre io sono in teatro, e non sono triste di questo, di questa mia assenza, quindi sto capendo aiutatemi a capirlo anche voi, che non lo faccio perché voglio essere io quello che lo fa, lo faccio perché voglio che sia fatto.
Che qualcuno lo faccia.
Che venga fatto, sì, qualcuno che venga fatto da un robot, non mi interessa, ma che venga fatto. È molto importante per me, mi conforta il sapere che non voglio essere io. Ovviamente non voglio essere eroe, perché l'eroe è una figura che, mamma mia, mi fa un po' ribrezzo, perché l'eroe porta all'adorazione. Noi vogliamo portare le persone all'emulazione, non all'adorazione. Non voglio essere adorato, voglio essere emulato. Vorrei che tutto il mondo fosse come me, facesse quello che sto facendo, e non che fosse come me, per carità, ho sbagliato a esprimermi, perché penso che sia una cosa giusta da fare. Più persone lo fanno, meglio è. Il problema che porta anche Miguel in scena, uno dei problemi, che loro erano tre sul gommone e dall'altra parte c'erano migliaia di persone. Questa disparità numerica, questo sbilanciamento numerico è veramente la chiave di tutto.
Questa necessità di scegliere anche chi aiutare a un certo punto, che è uno dei momenti non confortevoli, diciamo così, di questo spettacolo, che ne presenta tanti, perché ci confronta, no? Ci mette a disagio, ci mette a confronto con quelle che potrebbero essere delle certezze che ci garantiscono nella nostra moralità, eccetera, e ci mostra quanto siano fragili a loro volta quelle certezze. Io ho una domanda ancora per Nicola, proprio rispetto a questo casting, lo chiamo così volutamente, perché
lo è, cioè,
voi appunto una volta sbarcati avete fatto tantissimi colloqui e tantissime discussioni, tantissime interviste con persone come Flavio, che vivono questo tipo di impegno in prima persona. Ne avete alla fine scelti 5 che sono con te sul palcoscenico. Ecco, come avete fatto intanto a trasformarli in attori, e in attori che funzionano benissimo, e come avete fatto a scegliere le storie che funzionano e a trasformarle in azione drammaturgica?
Non so se posso, cioè se so rispondere a questa domanda, nel senso che non lo sappiamo bene come succede. Cioè, quando finisce che abbiamo fatto uno spettacolo, io ho spesso dei momenti che mi chiedo: ma com'è potuto succedere che abbiamo fatto questa cosa? Cioè, non lo so. Metodologicamente, i nostri punti di riferimento sono Marx e Freud. Freud ci insegna che l'unico modo per arrivare all'inconscio sono le libere associazioni, e noi per arrivare all'inconscio dello spettacolo proviamo a seguire le libere associazioni. Cioè, io non so perché abbiamo scelto Flavio. Una delle cose che mi viene da dire è perché ci era simpatico, nel senso classico del termine, simpatia, cioè di sentire un po' la stessa cosa, e questo vale un po' per... Intanto poi è gente che devi portare in tournée, ci devi stare un sacco di tempo, devono essere simpatici, se no ti ammazzi.
Dopo averli tenuti in barca, già in nave, già, cioè, in stretto come spazio.
Esatto. E poi no, secondo me il criterio è questo un po'. Persone che ci piacciono, diverse tra loro, che abbiano storie diverse, infatti loro 5 hanno storie proprio diverse. E un altro criterio, secondo me, importante è siano persone che possano attivare quella cosa di cui parlavi un po' tu prima. Cioè, perché la gente alla fine di questo spettacolo si commuove, applaude? Immagino per tante ragioni, ma immagino anche che una delle principali sia che fa piangere l'idea che ci sia qualcuno che si è posto in maniera così radicale come questi soccorritori la domanda fondamentale delle nostre vite, che è: come faccio a dare un po' di senso a questa vita? E loro questa domanda se la sono fatta, hanno cercato la loro risposta, una risposta provvisoria, sbilenca, fatta male, come tutte le risposte a una domanda così grande. Tuttavia è una ricerca di risposta in un mondo in cui molti di noi hanno semplicemente smesso di cercare questa risposta e vivono, ma non sanno bene perché.
Cosa ce ne facciamo di questa storia? Chiede Giorgia verso la fine dello spettacolo. Flavio, cosa ce ne facciamo di questa storia?
Ah, non lo so. Noi la mostriamo. La pubblicizziamo, la pubblichiamo, la rendiamo pubblica. E tutto quello che succede deve essere reso pubblico, la gente deve essere consapevole. Ho detto la gente, è una parola che un po' odio. Sì, queste sono storie che vanno conosciute. Poi si possono fare mille analisi, si può pensare se le striscioline di pelle fra le dita di Giorgia fossero state bianche anziché nere, lei l'avrebbe notato lo stesso, magari non l'avrebbe notate, si sarebbe lavate le mani perché se le doveva lavare, e quella pelle andava nel lavandino inascoltata. Non lo so, è uno dei dubbi che ho, ma non voglio aggiungere dubbi a dubbi. Che ce ne facciamo? Ce le teniamo, le conserviamo, sono dei mattoni con cui costruire qualcosa, ma non sappiamo neanche bene cosa stiamo costruendo. Speriamo che venga una bella costruzione grande, ma non lo sappiamo, non lo sapremo noi, lo saprà qualcun altro in futuro. Vorrei trovare un architetto che ci dica come mettere i mattoni.
È difficile uscire da storie anche così forti, no? Esperienze così forti, Nicola. È difficile in scena, è difficile nel momento in cui c'è la restituzione col pubblico. È anche una delle caratteristiche di un teatro documentario di questo tipo. È difficile staccarsi, mi raccontavate con Enrico come sia stato difficile staccarsi dagli operai della fabbrica vicino a Firenze, protagonisti del vostro spettacolo precedente, del Capitale, averli trasformati in attori in qualche modo e poi lasciare che tornino a un altro tipo di vita.
Sì, delle volte un'immagine che ricorre spesso nella testa di Enrico è quella dell'angelo della storia, no? Che avanza sulle macerie del mondo, su macerie sempre nuove, ecco. Anche l'immagine che uso nello spettacolo, che in realtà è un'intuizione di José Peña, no? Quella dell'avvoltoio. Però d'altra parte José Peña dice anche: ma gli avvoltoi sono degli animali molto belli e la funzione che svolgono è una funzione utile alla natura.
Se non ci fossero gli avvoltoi a spolpare i cadaveri, le carcasse di animali, eccetera, ci sarebbero molti problemi anche dal punto di vista della salute, sicuramente.
Capito, quindi è un ruolo forse poco aggraziato, ma essere aggraziati non è il nostro obiettivo, è però utile. E l'altra cosa che viene da aggiungere a quanto diceva Flavio, cosa ce ne facciamo di queste storie, aggiungerei anche cosa vorremmo che se ne facciamo. Cioè l'unica risposta che mi viene in mente è: proviamo a scriverci una biografia. Cioè speriamo che sia una cosa utile. Cioè diceva Broski, tutti vogliono scrivere la storia e nessuno che si occupi di scrivere la propria biografia. Ecco, speriamo che vedere questa roba qua sia un po' d'aiuto a dare una mano alle persone a scrivere la propria biografia.
Intanto voi avete scritto in qualche modo, oltre allo spettacolo, un bel volume edito da Luca Sossella, editore, oltre che ERT, Emilia Romagna Teatro, che è il teatro che ha prodotto anche il vostro spettacolo, mi piace ricordarlo perché è uscito da pochissimo e lo state presentando un po' insieme allo spettacolo. Il titolo è esattamente come per lo spettacolo, A Place of Safety. Io vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti, ospiti di Charlot, e in bocca al lupo per il proseguio di questa avventura.
Grazie,
grazie, grazie a voi.
Hit that jive, Jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive, Jack. Put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand.
Standing on the corner, all for the jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five.
Shabby-yada. Hit that jive, Jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive, Jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive, Jack. Put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand.
Standing on the corner, all for the jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five.
Shadi-yada. Hit that jive, Jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand.
jack banana, put it in your pocket. Hit that jive jack banana, put it in your pocket. Hit that jive jack banana, put it in your pocket. Hit that jive jack banana, put it in your pocket. Bring it up, old Molly. 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 Hit that jive jack, I put it in your pocket till I get back. Going downtown to see the man, and I ain't got time. I ain't got time. I ain't got time. Shake your hand, gonna put it in your pocket till I get back. Hit that jive jack.
Un brano di Nat King Cole che abbiamo ascoltato nella versione di Diane Krall, voce e pianoforte, accompagnata da Russell Malone alla chitarra e Paul Keller al contrabbasso, dall'album All For You, uscito nel 1996, non a caso un omaggio appunto al trio di Nat Cole. E questo brano ci conduce al secondo segmento di questa puntata di Charlot. Uno spettacolo che ha diversi punti di contatto con A Place of Safety, perché anch'esso nasce dalla volontà di produrre e promuovere una forma di teatro partecipato di cui sono protagoniste le storie che coloro che vi prendono parte desiderano condividere. Questo spettacolo si intitola Slow Motion ed è il risultato di un workshop organizzato la scorsa estate dal Festival Internazionale di Narrazione di Arzo, in collaborazione con due associazioni attive nell'accoglienza e nell'integrazione. Mendrisiotto, Regione Aperta, che lavora a stretto contatto con i centri federali d'asilo, e Fabbrica di Ospitalità, collettivo nato da una ricerca dell'Accademia di Architettura di Mendrisio che promuove la cultura dell'ospitalità. Un workshop a cui hanno partecipato un gruppo di persone che vivono nel nostro territorio, alcune con un vissuto migratorio, altre residenti da sempre o comunque da alcune generazioni nella Svizzera italiana. Guidati da Magali Tosato, artista svizzera con importanti esperienze anche internazionali, hanno tutti insieme condiviso storie, vissuti e soprattutto il desiderio di trasformarli in materia teatrale perché qualcun altro, assistendo allo spettacolo, potesse appropriarsene e farne quello che ritiene meglio. Il reportage che segue è stato realizzato durante il workshop e vuole provare a restituire lo spirito con cui è stato vissuto dai suoi protagonisti.
Charlot.
Buongiorno a tutti, siamo la compagnia de Pasture. Grazie per accompagnarci.
Mi chiamo Damiana, sono qui perché amo il teatro della follia e perché amo la vita.
I'm here because I love theater and I want to do something. Thank you very much.
Mi chiamo Francesca e abito a Lugano. Sono una studentessa del Bachelor Lavoro Sociale della SUPSI. E ho deciso di partecipare a questo progetto perché ho il desiderio di entrare proprio in un mondo multiculturale, di scoprire l'unione attraverso l'arte, di conoscere l'altro, di conoscere me stessa, le diverse personalità attraverso l'integrazione e la possibilità di unire le nostre voci, lanciare un messaggio importante e profondo come quello appunto dell'integrazione.
Sono Natalia, ho 27 anni, ho finito l'anno scorso di studiare architettura. Durante il master abbiamo fondato un'associazione, Fabbrica di Ospitalità, è un'associazione sulla migrazione in Ticino ed è così che sono venuta a contatto con questa iniziativa. Noi abbiamo fatto questo corso con l'Accademia e da lì è partito il tema. Quindi l'associazione Fabbrica di Ospitalità l'abbiamo fondata dopo questo corso che aveva come tema la migrazione e io vivo in Ticino da praticamente tutta la vita, sono nata in Messico ma sono svizzera e nonostante vivessi in questo territorio è stata la prima volta veramente che abbiamo buttato giù questo muro, questa divisione diciamo tra svizzeri e persone nel centro. Si era sentito dire però non avevo mai avuto l'opportunità di parlarci semplicemente. È stato un inizio importantissimo e quando è finito il corso non volevamo lasciare aperta una porta, perché avevamo fatto raccontare le loro storie, avevamo iniziato un rapporto, un'amicizia anche. Per me non aveva senso chiuderlo così. C'era una ferita aperta, so che non potrei mai curarla, ma in quello che è il Ticino, che comunque è un cantone molto chiuso, sento la responsabilità di mostrare apertura e spazi sicuri per persone che vengono da altri posti e che c'è il buono nelle persone.
Sono Jorge, sono nato a Cuba, ho 34 anni, vengo da una famiglia mista, di cui mia nonna era africana e mio nonno era francese. Non tutti i cubani cantano, non tutti i cubani ballano, quindi non voglio fare un discorso troppo stereotipato, ecco. Io sono il classico cubano a cui piace ballare e penso che l'arte è una delle cose che ti possono far sì che tu tiri fuori il tuo vero essere. A me mi ha spinto il desiderio di integrazione e condividere questo desiderio di integrazione attraverso l'arte con i residenti di questo paese e con gli altri che sono nel centro, che magari avevo una prospettiva diversa dal loro essere, invece attraverso l'arte ci siamo capiti meglio tutti. Mi ha fatto imparare anche ad avere pazienza in conoscere me stesso e gli altri. Ad esempio, magari in Svizzera la gente è abituata a un modo di fare un po' più magari ordinato, con i tempi precisi. Noi che veniamo da altre culture a volte abbiamo un altro modo di vedere le cose. Ho imparato ad avere pazienza anche su queste cose quando qualche residente magari stavamo facendo qualcosa e interrompeva perché bisognava farlo nell'orario giusto. Non l'ho visto più come un attacco, nonché un po' di conoscenza della cultura delle persone qui.
Io mi chiamo Liliana, vivo ad Arzo, sto vivendo il mio primo anno da pensionato. Ho lavorato per tanti anni nella scuola dell'infanzia e negli ultimi anni le persone che venivano da altri paesi sono state qualche anno anche la maggioranza rispetto ai residenti, perciò ho sviluppato anche un interesse, un amore per le persone, per altri paesi, per altre lingue, per altre culture. Ora attraverso MRA, che è un'associazione Mendrisio 8 Regione Aperta, che si occupa di accogliere e di dare voce a chi voce non ne ha così tanto. Attraverso appunto questa associazione sono venuta a conoscenza di un progetto teatrale che coinvolgeva i migranti e amo il teatro da sempre, l'ho anche sviluppato un pochino all'interno della scuola, perciò ho pensato che poteva essere un'occasione per mantenere un collegamento con altre culture e mi ha anche molto incuriosito il termine del teatro partecipativo. Perciò non era un progetto per attori o per attrici professionisti, ma proprio per gente che vuole raccontare, farsi raccontare, interpretare. Ed è per questa ragione che sono qui.
Io sono Magali Tosato, sono regista. Sono nata a Losanna in Svizzera e ho studiato a Berlino regia. Ho una compagnia che si chiama la Compagnie Microkit, con cui sono attiva a Losanna, ma anche in Francia, anche in Germania. Il teatro partecipato significa per me che le persone che partecipano al processo creativo sono tutti e tutte autore della storia che viene presentata. Questo vuol dire che è un lavoro collettivo e la scelta di un teatro partecipato per me è perché spesso facciamo l'esperienza che siamo parte di una storia ma non abbiamo l'autorialità, la possibilità di decidere come racconto questa storia e il come in realtà è molto importante. Vuol dire non è solo che includo in una storia le voci delle persone, ma anche che lascio a queste persone decidere di come queste voci apparano, come si incontrano, come si trasformano nell'incontro e tutto questo processo. Ed è molto interessante e molto collaborativo. Quando incontro un gruppo nuovo non ho tante aspettative, sono molto curiosa di vedere che personalità saranno lì e come queste vanno a interagire insieme. L'unica paura che posso avere prima è proprio capire se queste persone si sentono abbastanza sicure per aprirsi, no? Per accettare un processo creativo che comunque va a sconvolgerle, se si aprono saranno trasformati da questa esperienza.
No, è più appunto...
Quale che ho vissuto qua in Europa, diciamo, da quanto...
Io mi interesserebbe piuttosto sapere cosa a te, perché puoi proprio decidere tu, lo facciamo insieme in spettacolo, quindi tu non sei obbligato a fare niente, puoi anche... Ma se vuoi, se dici te, io a me fa piacere, a me, per me vedo l'opportunità, mi tiene a cuore di condividere una cosa. Quale sarebbe? Se ce n'è una, e forse se non ce n'è, partecipi alle storie degli altri. Però se c'è una cosa, se vedi il pubblico che arriva e che fa, ah, io vengo a vedere uno spettacolo sulla migrazione, e ti guarda, cosa vorrei dire a queste persone? C'è una cosa che vuoi condividere, o un'esperienza, o no?
Sì, un'esperienza non è molto bella, però... Mm. L'esperienza che ho vissuto da quanto nel momento in cui sono venuto in Europa, le prime 2 anni che ho vissuto, perché anche dormito per la strada, ho provato la fame. E poi più che altro delle gente che mi ha cercato di corrompermi sullo spazio di droga, di andare che cerca di usarmi, perché ero minorenne, quindi a quel tempo in Italia i minorenni si usano per spacciare droga, si mandano a rubare, mi fanno fare tante cose perché un minorenne non, la legge non lo può fare niente.
Sono Lea, sono responsabile di Bibliobaobab, una piccola biblioteca interculturale plurilingue a Bellinzona, e lavoro come operatrice culturale per l'associazione Arturo Prod e ci occupiamo di danza contemporanea. Faccio il progetto Slow Motion perché ero molto curiosa e perché sono abituata a vedere il teatro in teatro e mi piace molto, ma volevo provare a farlo per una volta. Il tema dell'incontro interculturale è sicuramente presente nella mia vita in molti aspetti, ma non è sempre evidente anche nel mio lavoro, e quindi è importante mettersi in gioco per continuamente mettersi nella posizione per creare questo incontro, e quindi a volte fare delle cose anche non nella nostra zona di comfort e quindi metterci un po' alla prova proprio per creare un dialogo e un confronto che è sempre importantissimo.
Sono Alessandra Ardia. Di formazione sono attrice e regista e ho fatto la scuola Teatro De Mitri, poi mi sono specializzata in teatro sociale a Torino e poi io mi sto occupando già da anni comunque di migrazione, sto facendo altre esperienze con persone con passato migratorio che sono appena migrate oppure che sono migrate già tanti anni fa, stiamo lavorando sulla voce, sui canti, sto lavorando al centro Pasture facendo teatro con i minori non accompagnati che chiedono l'asilo e quindi è anche un campo in cui mi muovo nel teatro.
La funzione del regista, come la penso io in un processo partecipativo, è di creare un quadro in cui sia possibile tutti e tutti essere creativi e mettere queste cose insieme, che tutti siano il migliore del potenziale. Prima di tutto vuol dire un safe space, dove le persone si sentano al suo agio, si sentono rispettate, apprezzate e dove è anche possibile mostrarsi fragile, ma anche potente. È possibile mostrarsi bello e brutto. E anche dare un metodo di comunicazione. Noi abbiamo una parola anche per dire stop, per dire qua questa cosa mi trigger, non voglio andare più avanti. Abbiamo anche un metodo che poco a poco sviluppiamo per capire come possiamo comunicare. Forse anche l'ultima funzione del regista è anche fare da specchio, no? Fare vedere le cose belle che succedano, belle, forte, emozionante, interessante, che quando uno è dentro forse se lo perde, no? E io dico, ah, ma questa, avete visto cosa è successo? Questo è stato un momento bellissimo.
Con quello che hai raccontato, ma anche come ho visto il weekend, quello che hai proposto, penso che sei un molto bravo attore a essere nelle scene proprio in un modo molto realistico e anche molto preciso, come fai. Quindi io penso che è molto generoso la tua proposta di condividere delle esperienze personali. Poi c'è un stile teatrale che si chiama autofictivo. Penso che sia molto adatto, che vuol dire che si basa su delle esperienze reali, ma puoi anche trasformarle. Così te puoi decidere quanto metti di elementi personali e quanto di ficzione. E forse puoi rifare questa scena con altre persone e di avere momenti raccontati, momenti giocati. A te andrebbe che noi giochiamo elementi della tua storia? Va bene, perfetto. Penso che questo potrebbe essere molto interessante.
Ho raccontato quello che ho raccontato, no? Mm-hmm. Per dire che È anche facile dire quel sì sbagliato, che magari a volte dire quel sì che ci costerà la vita dopo, no? È facile anche dire, di dire quel sì, dire quel no. Invece di dire quel no sbagliato, dici quel sì. E questo è il senso della mia storia in cui l'ha raccontato.
Sì. Con questo gruppo sono stata molto sorpresa e incantata che sono tutti molto aperti, hanno voglia di fare qualcosa che ha senso, hanno voglia di condividere, sono molto curiosi delle altre persone, delle altre storie, poi hanno anche tanto coraggio di buttarsi nell'esperienza teatrale. Poi ci sono anche partecipanti che sono attori e attrici già da tanto, quindi anche questa diversità è molto bella. Penso che la gente che vive un quotidiano difficile, perché comunque anche se stanno bene è difficile essere in un processo molto insicuro. Io ho visto queste persone che arrivano qua e che hanno già tante cose da pensare, tante cose da superare, tante cose che sono difficili, e comunque hanno l'energia, la motivazione, l'entusiasmo di fare ancora una cosa dove rischiano una cosa in più, e sono molto grata di questa generosità che hanno.
Attraverso le emozioni tu capisci che siamo fatti tutti della stessa materia. E lì tu dici, com'è possibile che una donna canti nella sua lingua afghana e io che non capisco possa sentire quella vibrazione? Allora lì va via tutta quella barriera mentale che avevo magari nei suoi confronti, o magari mi rilasso di più. E noi parliamo pure lingue diverse, però quando ti muovi, quando hai un gesto che ti trasporta ad avere un'emozione, lì non stai vedendo più la persona.
بله اردو چشم اردو چشم جای قدم تو بله اردو چشم اردو چشم جای قدم تو.
Siamo arrivati al termine. A me non resta che ringraziare gli ospiti che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata: Nicola Borghesi, Flavio Catalano e tutto il cast di Slow Motion, insieme allo staff del Festival di Narrazione di Arzo. Naturalmente grazie anche a Matteo Bellini e Simone Luzzi, che hanno curato l'editing di questa puntata. Nelle prossime due settimane Rete 2 ha un palinsesto natalizio con riproposte e suggerimenti nelle pagine dell'attualità culturale di Alphaville e di K di ciò che di meglio questo 2025 ha saputo offrirci in ambito culturale e dunque anche dal punto di vista teatrale. Anzi, l'appuntamento con il meglio del teatro, ve lo ricordo fin d'ora, è per martedì 23 dicembre alle 17:45. Charlot riprende l'11 gennaio, sempre su Rete 2, la domenica alle 14:35 e sul web o nel play RSI ogni volta che lo volete. La prima puntata dell'anno sarà dedicata al medical drama. In sottofondo il sax di Joe Anderson ha già iniziato il suo omaggio a Miles Davis con Miles Ahead. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di feste allegre e serene.